Come mai hai avuto sempre un rapporto, diciamo, difficile, quantomeno di assenteismo dai media, dai mass media?
Ma io credo che sia fondamentalmente una questione di carattere. Ho sempre avuto il timore di essere protagonista, il terrore addirittura di essere invadente. Aggiungi che sono anche pigro, quindi ho sempre considerato i rapporti con i mass media, e in particolare le interviste, uno stress evitabile.
Fabrizio, guardando al tuo passato, come ti consideri, più cantautore o più poeta? E quali sono le differenze che esistono tra canzone d'autore e poesia, se esistono?
Ma a questa domanda ti devo rispondere come tante altre volte ho risposto. Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie. Dai 18 anni in poi rimangono a scriverle due categorie di persone, i poeti e i cretini. Quindi io precauzionalmente preferirei considerarmi un cantautore. E per quanto riguarda l'ipotesi di differenza fra canzone e poesia, io non ho mai pensato che esistessero arti maggiori o arti minori, casomai artisti maggiori o artisti minori. Quindi se si deve parlare di differenza fra poesia e canzone, credo che la si dovrebbe ricercare soprattutto in dati tecnici.
I giovani di ieri e di oggi ti considerano una sorta di punto di riferimento culturale. Cosa ne pensi?
Ma è probabilmente perché io a mia volta ho avuto dei punti di riferimento culturali precisi, che a loro volta avranno avuto sicuramente dei riferimenti in questi punti luminosi della storia dell'espressione umana. Io credo che l'uomo potrà anche conquistare le stelle, ma penso d'altra parte che le sue problematiche fondamentali sono destinate a rimanere le stesse per molto tempo, se non addirittura per sempre.
Nelle antologie scolastiche sono inseriti molti testi delle tue canzoni. La cosa ti imbarazza, ti fa piacere?
Direi che mi imbarazza proprio perché fondamentalmente mi fa piacere. Diciamo che provo un leggero imbarazzo di fronte a questa mia piccola vanità.
Qual è la canzone che più ti somiglia?
Sicuramente Bocca di Rosa.
Di cosa ha paura oggi Fabrizio De André?
Sicuramente della morte. Non tanto la mia, che in ogni caso quando arriverà, se mi darà il tempo di accorgermene, mi farà provare la mia buona dose di paura, quanto la morte che ci sta intorno. Lo scarso attaccamento alla vita che noto in molti nostri simili, che si ammazzano per dei motivi sicuramente molto più futili di quanto non sia il valore della vita. Io ho paura di quello che non capisco e questo proprio non mi riesce di capirlo.
Che valore hanno per te l'utopia, il sogno?
Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni, senza slanci, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale laureato in matematica pura.
Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane.
Qual è il desiderio che vorresti realizzare?
E in questo momento siamo di nuovo un po' al sogno, al desiderio realizzabile, all'utopia, ma sicuramente in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, rincontrare mio padre.
Che cos'è per te oggi, nel fondo del fondo, la canzone?
La canzone è una vecchia fidanzata con cui passerei ancora molto volentieri buona parte della mia vita. Sempre e soltanto nel caso di essere ben accetto.
Quando scrissi la buona novella era il 1969, si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente, che sono poi sempre la maggioranza di noi, compagni, amici, coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano: come noi andiamo a lottare nell'università e fuori dell'università contro abusi e soprusi, e tu invece ci vieni a raccontare la storia di, che peraltro già conosciamo, la storia della predicazione di Gesù Cristo. E non avevano capito che in effetti la buona novella voleva essere un'allegoria, era un'allegoria, che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universale. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. E, non ho voluto inoltrarmi in percorsi, in sentieri per me difficilmente percorribili come la metafisica o addirittura la teologia, prima di tutto perché non ci capisco niente. Secondo luogo perché ho sempre pensato che se Dio non esistesse bisognerebbe inventarselo, il che è esattamente quello che ha fatto l'uomo da quando ha messo i piedi sulla terra. Ho quindi preso spunto dagli evangelisti cosiddetti apocrifi. Apocrifo vuol dire falso, in effetti era gente vissuta, era viva in carne ed ossa. Solo che la Chiesa mal sopportava fino a qualche secolo fa che fossero altre persone, non di confessione cristiana, ad occuparsi appunto di Gesù. Si tratta di scrittori, di storici arabi, armeni, bizantini, greci, che nell'accostarsi all'argomento, nel parlare della figura di Gesù di Nazareth, lo hanno fatto addirittura con deferenza, con grande rispetto. Tant'è vero che ancora oggi proprio il mondo dell'Islam continua a considerare subito dopo Maometto e prima ancora di Abramo, Gesù di Nazareth il più grande profeta mai esistito. Laddove invece il mondo cattolico continua a considerare Maometto qualcosa di meno di un cialtrone. E questo direi che è un punto che va a favore dell'Islam. L'Islam quello serio. Non facciamoci delle idee sbagliate. Abbiamo scelto della buona novella i cinque brani che ci sembrano più rappresentativi. L'infanzia di Maria, quando la futura madre di Gesù viene reclusa nel Tempio del Signore all'età di 3 anni e ne viene espulsa all'età di 12 perché le vengono le mestruazioni e quindi potrebbe contaminare la purezza del Tempio. In evidente età da marito viene fatta sposare, secondo il rituale dell'epoca, chiamando a raccolta tutto il popolo dei senza moglie, vale a dire non soltanto gli scapoli ma anche i vedovi, e attraverso una sorta di lotteria viene assegnata in moglie ad un anziano falegname di nome Giuseppe, che oltre che a essere carico di anni è anche carico di figlie e di figli. Uno dei figli, fra l'altro, di Giuseppe, il fratellastro di Gesù, scriverà il primo Vangelo, il famoso protovangelo di Giacomo. Subito dopo le nozze Giuseppe parte, sta fuori dalla Giudea per 4 anni. Al ritorno trova la sorpresa di Maria in stato interessante. Maria gli corre incontro, gli butta le braccia al collo, lo abbraccia, piangendo gli racconta che di avere avuto un sogno e in questo sogno di aver incontrato un angelo del Signore. La quarta canzone, che si chiama Tre Madri, ha uno scenario diverso, siamo sotto il Calvario e vediamo tre madri piangere l'imminente morte dei loro 3 figli crocifissi. Noi sappiamo anche da Marco, Matteo, Luca e Giovanni, cioè dall'ufficio stampa di Gesù Cristo, dagli evangelisti, che il crocifisso non fu soltanto Gesù, ma furono anche 2 cosiddetti ladroni. E proprio da uno di questi 2 ladroni, chissà perché poi uno buono e l'altro cattivo, si chiamava Tito, quello buono, l'altro si chiamava Dimaco. Dalla voce di Tito, e probabilmente la buona novella assumerà forse il momento più alto dal punto di vista dell'etica sociale. quando Tito stesso, confutando uno per uno i 10 comandamenti, metterà in risalto la contraddizione che esiste fra chi fa le leggi e le fa a sua immagine e somiglianza, a suo uso e consumo, per potersi permettere anche il lusso di non rispettarle, e invece chi è obbligato a rispettarle perché il potere non lo gestisce ma lo deve semplicemente subire. Posso dire ancora sulla buona novella che, dato il tipo di taglio appunto conferito a questo argomento, probabilmente i personaggi del Vangelo perdono un poco di sacralizzazione, ma io credo e spero soprattutto a vantaggio di una loro migliore e maggiore umanizzazione.
Forse fu allora sesta, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona, forse fu per bisogno o peggio per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e signore, a misurarti il tempo fra cibo e signore.